Buongiorno e bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 57. Oggi parliamo di un argomento che ho già anticipato sui miei canali social e che mi sta davvero a cuore, perché è una caratteristica, chiamiamola meglio competenza, che piano piano ho riscoperto nella mia vita privata e professionale. Sto parlando della pazienza e non ne parlerò da sola, ma ne parlerò insieme ad un professionista che della pazienza ne ha fatto un grande argomento di ricerca. Sto parlando infatti di Raffaele Gaito, growth coach, speaker e autore del testo L'arte della pazienza. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Raffaele ha da dirci in prima persona. Eccoci di nuovo, buongiorno, buongiorno ragazzi, amici di Psicologi nella Rete. Allora, oggi vi devo dire che ho fatto il colpaccio, ho fatto uno dei primi colpacci che sono riuscita a fare con Psicologi nella Rete, perché sono riuscita ad invitare un personaggio, mi verrebbe da dire, poi si presenterà lui, ma veramente un professionista molto molto in gamba e che ha scritto un libro molto interessante sul tema della pazienza. Quindi prima di presentarvelo e diciamo farci raccontare un po' che cosa fa nella sua vita, lo saluto, Raffaele Gaito. Ciao Raffaele e benvenuto.
Ciao Simona e grazie mille dell'invito. E mi fa piacere che tu hai detto questo è il primo di una serie di colpacci, perché significa che in realtà ne hai in serbo degli altri, quindi ottimo,
ottima partenza. Assolutamente, assolutamente, ho in saccoccia una serie di colpi in canna che svelerò pian piano, ma tu sei il primo, diciamo, dei miei assi nella manica. E quindi sono molto molto felice di averti qui con me a chiacchierare sul tema della pazienza, anche se in realtà tu, Raffaele, fai un sacco di cose, fai tantissime cose. Sei growth coach, quindi ti occupi di growth hacking, che poi magari se hai voglia ci racconti un po' cos'è questo growth hacking, magari, no, in due parole. Però sei anche autore di libri, di testi, speaker, formatore, blogger, fai un sacco di cose, però tutte sul tema fondamentalmente del growth hacking e sperimentazione in ambito comunicazione e business, corretto?
Sì, esatto. Alla fine il growth hacking è questo, diciamo, se vogliamo semplificare, evitare di usare inutili paroloni in inglese, il growth hacking è sperimentazione. Quindi io per lavoro mi occupo di sperimentazione. Diciamo, aiuto le aziende e i professionisti a sperimentare con metodo, perché la sperimentazione è fondamentale, è un aspetto fondamentale di qualsiasi business, quelli piccolini e quelli grandi, quelli tradizionali e quelli più innovativi. E quando devi sperimentare puoi decidere o di farlo in maniera casereccia, no? Disorganizzata, così ogni tanto quando te ne ricordi, oppure ti puoi affidare ad un professionista che ti aiuta a sperimentare con metodo, quindi diciamo seguendo un processo strutturato, con i giusti strumenti, analizzando i dati e così via.
Ottimo, ottimo, quindi diciamo che la sperimentazione è il centro, diciamo, del tuo lavoro, come la sperimentazione è anche uno dei centri di questo grande tema che è la pazienza, ma poi lo vedremo pian piano. Quindi, però, prima di iniziare, per chi non ti conosce, a parte questa piccola presentazione che abbiamo fatto, al di là un po' delle etichette, no, che ci vogliamo dare, io chiedo sempre alle persone che mi vengono a trovare, chi sei? Quindi, chi è Raffaele Gaito al di là delle etichette?
Allora, io sono un curioso e uno sperimentatore, e queste non prendetele come delle etichette, ma semplicemente come delle parole chiave, mettiamola così, che in qualche modo mi rappresentano, no? mi descrivono bene. Ho usato queste due parole perché sono due caratteristiche che io mi porto dietro non solo nella vita lavorativa, ma anche nella vita privata, nel senso caratterialmente come persona anche nella vita privata. Sono un curioso e sono una persona che ama sperimentare, quindi le ho sempre viste un po' come in realtà due lati della stessa medaglia, no? Sono due cose che sono strettamente collegate, perché se sei una persona curiosa, molto spesso poi hai anche la voglia di sperimentare, quindi rimetterti in gioco, provare cose nuove, avere continuamente nuovi stimoli e così via. E io questa cosa la porto all'estremo su tanti aspetti della mia vita. E poi ho avuto anche il piacere o la fortuna, dipende da come la vogliamo metterla, di fare di questa roba il mio lavoro, perché come dicevo prima, io alla fine oggi mi occupo di sperimentazione, quindi diciamo quella che è una proprio diciamo una caratteristica, no, del mio carattere, è una roba che ho il piacere di portarlo anche nelle aziende, quindi insegnare agli altri, no, far vedere agli altri cosa significa sperimentare. Alla fine tu hai detto tutte quelle cose prima, no, fai il blogger, l'autore e così via. È vero, sono un po', diciamo, diversi cappelli che io indosso nella mia attività, sia online che offline, che però hanno come fil rouge, diciamo, come un po' come punto in comune, proprio quello della sperimentazione. Quindi io adoro fare tanta divulgazione, un canale YouTube, un podcast e così via, dove parlo di questi temi. Poi lo faccio come formatore, come consulente, come autore di libri, eccetera, eccetera. Ma se vuoi, però, alla fine quello che torna sempre è un po' il tema della sperimentazione, che, come hai anche anticipato qualche secondo fa, è una cosa che poi torna anche dentro il mio ultimo libro sulla pazienza.
Assolutamente. Tra l'altro, anche hai anticipato una delle mie domande rispondendo e raccontandomi che sei una persona estremamente curiosa, no? Perché una cosa che avrei voluto chiederti, e a questo punto, ancora prima di raccontare qualcosa del libro, ti farei questa domanda. Secondo me la curiosità è uno degli elementi fondamentali per sia, diciamo, come dire, sperimentare la pazienza, sia per allenarsi, perché poi scopriremo, no, insieme, che la pazienza non è tanto come si crede una caratteristica innata che tu hai o non hai, e se non ce l'hai, cavoli tuoi, cioè, come dire, no, sei nato senza pazienza, se non sei una persona paziente, pazienza, appunto. No, non è così. La pazienza si può allenare, la pazienza si può ritrovare e si può scoprire anche come essere più pazienti, no? E penso che la curiosità sia uno degli elementi fondamentali, perché ci aiuta, oltre a, come dicevi tu, a sperimentare, anche a innamorarsi un po' del percorso, no, di che stiamo facendo, a guardarci intorno e a scoprire sempre pezzetti nuovi, dettagli nuovi di quello che stiamo vivendo. E quindi ti dicevo, in realtà poi nel tuo libro ti sei focalizzato più su altri aspetti, mentre il tema della curiosità l'hai fatto uscire solo alla fine, no? Quando racconti nella conclusione di un aneddoto molto carino, che non voglio svelare perché voglio poi che le persone che ci ascoltano leggano il tuo libro, quando racconti di un aneddoto molto particolare legato a tuo nonno, no? Poi fondamentalmente, come mai non hai parlato tanto di curiosità?
È perché in realtà c'ho in testa di scriverci un libro proprio dedicato alla curiosità.
Ecco, vedi.
Non scherzo. Io c'ho in testa, diciamo, delle idee per almeno altri due libri. E uno di questi, diciamo, così mi ronza un po' in testa da diverso tempo. Ci devo ancora ragionare, l'idea deve ancora maturare. Però, come dire, in un certo senso è come se la curiosità fosse un po' alla base di molte delle cose di cui parlo all'interno del libro di cui stiamo parlando adesso, no? L'arte della pazienza. Quindi in un certo senso, in alcuni casi, cioè in alcuni capitoli è quasi, come dire, è quasi implicito, no? Non viene mai detto esplicitamente, ma c'è, cioè la vedi, la curiosità traspare dalle cose che dico, immagino tutto il capitolo sulla sperimentazione e così via. In altri punti invece magari viene accennato in maniera un po' più esplicita e così via. Diciamo che non era fondamentale ai fini di quello che io volevo passare come messaggio, perché questo era un messaggio un po' più sulla, come dire, sulla parte di costanza, di perseveranza, no? Quindi quella capacità di rimanere saldi al proprio obiettivo, come dicevi tu, il focus sul processo e così via. E non che non sia importante la curiosità, ma non era un elemento fondamentale ai fini di quello che io volevo raccontare. Secondo me ci sono alcuni aspetti di quella roba che ho raccontato che possono essere sviscerati in maniera più dettagliata in dei libri a sé, ed è uno, diciamo, dei progettini, mettiamolo così, che ho dentro la mia agenda delle idee per i prossimi anni. Però sì, come dicevi tu, per me la caratteristica fondamentale, e questa vale forse per molte cose, sia lavorative che private della mia vita, è un po' la curiosità. me ne rendo conto anche con le persone con cui collaboro, con i tipi di clienti con cui ho a che fare, gli studenti con cui dialogo, eccetera, eccetera. Cioè, vedi proprio la differenza di come un problema viene affrontato da una persona curiosa e come lo stesso problema viene affrontato da una persona non curiosa, e così via. Quindi per me la curiosità ha un valore veramente pazzesco, 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 e forse ancora di più in questo momento storico.
Assolutamente, assolutamente. Quindi abbiamo anche spoilerato, diciamo, qualche progetto futuro, e sarà un libro che mi interesserà tantissimo, quindi potresti anche tornare ospite per parlarci di questo.
Volentieri.
Ma prima o poi. E invece un libro sulla pazienza, no? Cioè, all'inizio ci racconti un po' come nasce, no? Questo libro sulla pazienza nasce da un post, da prima da un post, poi da uno speech che hai fatto a un TED, che ha avuto molto successo e che quindi ti ha portato a aprirti, no, a questo nuovo ramo della consulenza legato proprio a, se vogliamo, educare le persone alla pazienza anche nell'ambito business. E poi hai deciso di scriverci un libro. E immagino che ci sia stato un lavoro di ricerca molto grande anche, no? Quindi quanto hai investito a livello di tempo, energie, economico? Quanto, raccontaci un po' questo lavoro proprio di investimento dietro a questo progetto.
Allora, io separo in maniera sempre abbastanza netta la fase di scrittura vera e propria dalla fase di ricerca, quindi di accumulo del materiale, di studio, di lettura, di incrocio delle fonti e così via. Quando scrissi il primo libro da inesperto, da persona completamente, primissima esperienza, proprio non sapevo nulla, eccetera, sbagliai completamente l'approccio, incrociai le due fasi, ci misi tantissimo tempo e così via. Ho capito che invece tenendole separate lavoro molto meglio. La fase di scrittura infatti è stata molto veloce, perché quello che è successo è che alle spalle c'erano anni di ricerca durante i quali avevo accumulato e organizzato quel materiale. Io sono un fanatico delle mappe mentali, quindi organizzavo informazioni attraverso le mappe mentali. Fondamentalmente si potrebbe dire che dal giorno in cui io ho fatto quel TEDx che dicevi tu prima, fino al giorno in cui ho iniziato a scrivere il libro, quindi 3-4 anni, adesso non ricordo di preciso quanto è passato, io ho fatto ricerca. Che da un lato significa, potresti chiedermi, ah Raf, quindi hai fatto ricerca per 4 anni per questo libro? La risposta è sì e no. Sì, perché sono 4 anni che accumulavo materiale, no, perché nel frattempo ho fatto anche altre cose, non facendo lo scrittore di lavoro, non faccio solo quello, no. Uno scrittore di lavoro può permettersi di fare solo quello, io nel frattempo ho fatto altre milioni di cose, però accumulavo materiale. Non avevo ancora l'idea che poi sarebbe tutto finito dentro un libro, ma l'argomento mi interessava, quindi leggevo storie, biografie, mi segnavo dati, mi segnavo esempi, approfondivo attraverso paper scientifici e così via. E quello è a tutti gli effetti un lavoro di ricerca, forse è più destrutturato rispetto a come viene fatto in maniera tradizionale da un ricercatore o uno scrittore, e così via, però a tutti gli effetti lo è. Quindi ti direi, ci sono un buon 3-4 anni, forse pure qualcosina in più, di ricerca destrutturata, che poi, come dire, quando è arrivato il momento di scrittura del libro, avendo tutto lì pronto, raccolto, organizzato, eccetera, eccetera, ho dovuto solo prendere quella che era nella mia testa e poi metterlo nero su bianco. Ed è una cosa che è iniziata il giorno dopo in cui ho fatto il TEDx, quindi diciamo da allora fino al momento in cui ho scritto il libro non mi sono mai fermato.
Insomma, un lavoro paziente, possiamo dire, no? Hai lavorato con pazienza, assolutamente. Molto. E tra l'altro l'hai anticipato tu, un aspetto che mi ha colpito tantissimo di questo libro, oltre a essere un libro molto pratico, quindi che dà consigli molto pratici, ma si basa su teorie scientifiche, e quindi me lo aspetto, no, da una persona, un professionista, diciamo, nell'ambito del marketing e della comunicazione. Una cosa molto bella è che ci sono tantissime storie in questo libro. Io adoro le storie, no? E in questo libro ce ne sono veramente tante. Cioè, giri pagina, c'è sempre un aneddoto, una storia, personale o non personale, nel senso che alcune storie sono le tue, mentre altre sono di personaggi più o meno famosi, che in qualche modo hanno dovuto affrontare la vita con più o meno pazienza. Perché hai fatto la scelta di inserire così tante storie? all'interno di due libri?
Ti direi che la motivazione principale è perché, allora, secondo me le storie sono molto potenti. È proprio un, diciamo, è uno strumento molto potente quando vuoi spiegare qualcosa. E quando devi spiegare dei concetti che magari sono a volte anche un pelino, come dire, complessi, tecnici, come quelli presenti all'interno del libro, quello che può fare una storia è abbattere le barriere iniziali. Ti lega, ti accende la lampadina, no? È un po' il gancio. Quindi io voglio parlarti di quanto è importante essere costanti. Potrei o andare subito nell'argomento e iniziare a citarti numeri, ricerche, dati, eccetera, eccetera, oppure ti racconto, che ne so, la storia di Michael Jordan. Una mezza paginetta su Michael Jordan, un esempio molto pop, tu sai di cosa sto parlando. Mentre io lo racconto, tu te lo immagini nella tua testa che si sveglia di mattina presto all'alba, va sul campo, inizia a fare questi tiri di basket, eccetera, eccetera. Ho la tua attenzione e adesso entriamo nella parte teorica, no? Scientifica, e vediamo che cos'è la costanza e come si allena la costanza. Ovviamente questo è un esempio, però io uso spesso questo stratagemma, quindi era un po' il modo di introdurre un argomento che in qualche modo poteva essere un pochino ostico per il lettore o la lettrice da digerire, così, diciamo, senza un'introduzione. E quindi ha un po' questo ruolo, diciamo, variegato su diversi livelli, no? Da un lato è un gancio, da un altro lato è un facilitatore, da un altro lato ti introduce bene l'argomento. Quindi nel momento in cui io ti ho fissato quell'immagine nella tua testa, Michael Jordan va sul campo tutte le mattine, si allena per 3 ore prima degli altri, tu hai già capito dove sto andando a parare, in un certo senso. Non è un piccolo spoiler, però poi te la metto giù dal punto di vista proprio teorico, spiegandoti, supportando con i numeri, con le ricerche, eccetera, eccetera.
Quindi diciamo che così acchiappi, diciamo anche, passami il termine, acchiappi, sia anche un po' quello un po' più romantico che si lascia ispirare, no, dalla storia, sia anche la persona che ha bisogno dei dati, no? Quindi quella persona che ha bisogno della parte più scientifica, più razionale.
Esattamente, esattamente. Perché secondo me, diciamo, un po' il bilanciamento di queste due cose poi è la chiave di un buon libro, o almeno di quello che io ritengo un buon libro, sia chiaro. Perché a volte mi capitano libri che sono solo storie, e allora quelli sono, come dire, una bellissima ispirazione, però poi finiscono lì. È come se non mi lasciassero niente di concreto. Dall'altro lato invece poi trovi libri super scientifici, che quindi dentro sono solo numeri, statistiche, grafici, eccetera, eccetera, che però sono di una noia mortale e arrivi con tantissima difficoltà a pagina 20. Nel momento in cui riesci a bilanciare queste due cose, fai l'utile e il dilettevole. Non ti annoio, ma ti do anche dei takeaway concreti.
Assolutamente, tra l'altro questo è un ottimo consiglio anche dal punto di vista della produzione di contenuti, che ci tengo a sottolineare, soprattutto a chi ci sta ascoltando, perché questo bilanciamento, no, tra una parte di storytelling dove io racconto qualcosa e aggancio a qualcosa di concreto e a qualcosa di una storia, no, a un racconto, quello che sto dicendo, però poi do la parte più razionale, aiuta molto anche nella produzione di contenuti, quindi è una parte che ci tengo a sottolineare. Ma veniamo un po' al tema, no, del libro, che è quello proprio della pazienza, no? Pazienza, questa grande bistrattata pazienza, se tu la dovessi riassumere in poche parole, io ti chiedessi, Raffaele, che cos'è la pazienza?
Allora, nel libro ce ne sono diverse di definizioni, mettiamola così, da diversi punti di vista. Forse quella che mi sono reso conto che rimane di più alle persone che si ricordano del libro è, c'è un passaggio dove dico, la pazienza non è tanto la capacità di attendere, ma è quello che facciamo mentre aspettiamo. E forse userei questa, o comunque partirei da questa per raccontare la pazienza, che è un po' un pretesto per dire, oh, guardate che la pazienza non è una roba passiva, non vi sto dicendo incrociate le braccia, no, rimanete lì in attesa che il cielo ve la mandi buona, sperando che le cose funzionino e così via, perché a volte è questo che pensiamo quando pensiamo alla pazienza, no, una persona mogia, tranquilla, quasi innocua. Invece no, la mia pazienza, la pazienza di cui parlo io nel libro è un qualcosa di molto attivo, di molto concreto, infatti è legata alla perseveranza, alla costanza, alla capacità di rimanere focalizzati sull'obiettivo, nell'avere visione, nel ridare il valore al giusto tempo. No, per me una persona paziente è una persona che parte oggi con un progetto, sa che ne vedrà i risultati fra 2 o 3 anni, mettiamola così, ma ogni giorno ha quella capacità di continuare a lavorare, no? Fare un passettino dopo l'altro, mettere un mattoncino lungo questo percorso che lo porterà a raggiungere quell'obiettivo. Se sei una persona non paziente, dopo un po' ti arrendi perché non vedi risultati, perché dici: oh mio Dio, ci vogliono 2 anni, 3 anni, non ce la farò mai, lascio perdere. La persona paziente invece è quella che vede quell'obiettivo ed è, anche se è lontano, ogni mattina si sveglia, no? con quella proprio forza, volontà di fare un altro step per avvicinarsi a quell'obiettivo. E questa cosa, ovviamente, adesso stiamo facendo l'esempio del lavoro, ma vale ovunque, vale anche nella vita privata. Voglio dire, se vuoi andare a correre la maratona o vuoi imparare una nuova lingua, funziona uguale. Non puoi sperare di iniziare domani, dopo 3 giorni che non riesci a parlare il cinese, ti arrendi e dici: ah, non sta funzionando questo corso, non serve a nulla, mollo tutto, è inutile. Devi sapere che ci vuole tempo, impegno, costanza e così via, no? Anche se quell'obiettivo è lontano, ogni mattina continui a fare quella cosa. Ecco, per me la pazienza è questa roba qui.
E in questo senso mi verrebbe da dire: è una competenza a tutto tondo ed è molto concreta, perché riguarda proprio anche, secondo me, lo spacchettare, no, il processo in tanti mini step. Tu parli poi a un certo punto nel tuo modello di abitudini, quindi anche di crearsi delle abitudini per arrivare in modo quasi automatico al raggiungimento di alcuni obiettivi che poi ci portano ai risultati, no? E quindi mi verrebbe da dire: la pazienza è anche una competenza molto pratica che ci permette di non farci prendere dall'obiettivo finale, quindi non farci emozionare troppo dall'obiettivo finale, ma di metterci lì in modo pragmatico e dire: ok, devo arrivare lì. Per arrivare lì come faccio? Devo spacchettare questo obiettivo in tanti mini obiettivi e devo fare tante azioni per arrivare lì. Può essere che nel frattempo magari avrò delle cadute, però dalle cadute mi posso rialzare, allora faccio tutto un ragionamento, che non è solo ragionamento ma è molto pratico, però che mi permette di delineare un percorso, no?
Sì, esattamente. Hai descritto, c'è un paragrafetto nel libro che io chiamo Devi de Timpera, che è proprio questa roba qua. Cioè, noi quando osserviamo i grandi obiettivi, ma anche i grandi problemi, quando guardiamo a qualcosa che è molto più grande di noi, il primo effetto è quello dello sconforto. In inglese si direbbe overwhelming, no? Ci sentiamo sovraffatti, ci viene quella sensazione di: oh mio Dio, non ce la farò mai, questa roba è troppo più grande di me, questa roba è troppo lontana nel tempo, ci vuole troppo impegno, no? Troppi soldi, troppe energie, troppo tempo. Ma non è di quello che dobbiamo preoccuparci, non è di quello. Cioè, se questa cosa finirà tra 3 anni, non dobbiamo guardare a 3 anni, dobbiamo guardare a domani. Quindi un po' il mio suggerimento, no? Il trucchetto che utilizzo io e che consiglio sempre ai miei studenti e ai miei clienti è: prendi quella roba e spacchettala, fai dei pezzettini piccolini che sono alla tua portata. È chiaro che se guardo a 3 anni mi spavento, ma anche a me succede, mi spavento pure, mi tremano le gambe. Ma io non guardo a 3 anni, guardo da domani. E faccio quello che posso fare domani, no? E il messaggio che cerco di dare è quello che i grandi risultati sono la somma di tanti piccoli risultati. Quindi io arriverò a quell'obiettivo 100 fra 3 anni, perché domani farò uno, poi dopodomani farò uno, poi dopodomani farò uno, poi dopodomani farò uno, e così via. Ovviamente dobbiamo sapere dove stiamo andando, quindi quell'obiettivo lontano è fondamentale, perché quella è un po' la visione, no? È la rotta che dobbiamo seguire, è la nostra stella polare. Però poi dobbiamo essere concreti, mettere a terra e dire: ok, ma qual è il primo passo che devo fare lì? C'è questa bellissima episodio, a Stephen King chiesero una volta, lui scrive questi mega mattoni da 1000 pagine, questi romanzoni enormi, un giornalista durante un'intervista gli chiese: ma come si fa a scrivere un romanzo da 1000 pagine? E lui rispose: una pagina per volta. E per me questa è proprio la risposta definitiva, no? È talmente semplice, disarmante quasi. Il giornalista secondo me si è incazzato pure quando ha ricevuto questa risposta. Però è vero, potente.
Però è vero, potente,
perché ti dice: guarda che non c'è altro modo. Come lo vuoi scrivere un romanzo da 1000 pagine? Una pagina al giorno. E Steven disse: io mi concentro su quella pagina, poi domani ci sarà un'altra pagina. E così via. Dopo 1000 giorni è un romanzo da 1000 pagine.
Se vogliamo tradurlo nel nostro linguaggio, o comunque di un nostro caro amico psicologo che ci ha scritto anche un libro, il famoso fattore 1%, no?
Esatto.
Quindi per arrivare ad avere un 100%, 1% alla volta.
Esattamente, esatto. Infatti io in quel passaggio cito anche Luca, che ha scritto anche la prefazione del libro, perché è esattamente il senso di quello che cerco di dire in quel passaggio. Guardate che non è che dovete fare questi mega stravolgimenti, cioè sono dei piccoli passi che però sommati nel tempo poi danno dei grandi risultati.
Assolutamente. Spesso e volentieri, però, lo saprai anche tu, anzi lo sai sicuramente, che nel marketing, nella comunicazione, in tutte queste discipline qua, per attirare, no? Spesso e volentieri si comunica proprio il contrario, no? Si comunica la certezza di un risultato in poco tempo, si promette di arrivare ad essere primi su Google con solo semplici tre passaggi, eccetera, eccetera. Insomma, tu come la vedi questa cosa? Come si può anche scardinare anche questo falso mito che io cerco in tutti i modi di scardinare, ma è difficile.
Allora provo a rispondere senza innervosirmi e senza scadere in banali volgarità, così
va
dimostro
bene,
anche la pazienza.
Okay.
Applicata praticamente, vabbè, è chiaro, stavo scherzando, è chiaro che per me quella è robaccia, è proprio robaccia da quattro soldi, e poi ognuno la, come dire, sono cose sulle quali poi alla fine sono opinioni molto personali, quindi c'è qualcuno per cui quella roba funziona e che vuole crederci, io non tanto, mettiamolo così, quindi io sono di una scuola di pensiero per quanto riguarda il marketing completamente diversa. Quella roba lì ha un valore proprio pari a zero. Io, come ho detto in tutte le domande, no, a cui ho risposto fino ad ora, credo nel pianificare, credo negli obiettivi, credo nel duro lavoro, credo nello sperimentare, nello sporcarsi le mani. Se arriva uno che mi dice, ecco come in 24 ore, tre semplici step, puoi andare su Google in prima posizione, io mi faccio una risata, no? Perché dico, caro mio, se tu ci avessi veramente la formula, saremmo tutti primi su Google. E no, e nessuno sarebbe primo su Google. E quindi quelle cose sono al limite del ridicolo, ma immagino che questa roba ci sia un po' in tutti i settori, no? Indipendentemente dal contesto che prendiamo, c'è sempre il ciarlatano, il fuffarolo o lo pseudo guru, no? Che se la gioca facile perché ti vuole vendere la formula. E dall'altro lato c'è qualcuno che invece dice, oh, ragazzi, guardate che non c'è nessuna formula, se volete la formula è lavorate duro.
Certo.
Però la formula attrae sempre, no? È un messaggio perennemente sexy. Noi possiamo, come dire, parlarne quanto vogliamo, però quella roba continua a vendere, ci vendono i libri, ci vendono i corsi, ci vendono le consulenze, perché c'è qualcuno che rimane affascinato dal canto della sirena e dice, ah, aspetta un attimo, quindi posso non lavorare, posso non impegnarmi e ottenere comunque dei risultati, voglio proprio quello, allora compro il corso a 59,99.
Assolutamente, ma io penso che sia molto legato anche al al fatto che spesso e volentieri il marketing, la comunicazione per i professionisti soprattutto, perché io mi rivolgo ai professionisti, è visto come un di più, no? Quindi penso agli psicologi, il centro del mio lavoro è fare consulenza, fare terapia, fare formazione, eccetera, eccetera. Per promuovermi faccio marketing. E quindi, come dire, visto che non ho voglia, se prima lo faccio è meglio è. Il problema è che non capiscono, alcuni non capiscono, molti fortunatamente sì, ma alcuni non capiscono che tutta questa parte di comunicazione è invece proprio legata al tuo lavoro, perché fa parte di te e del tuo brand personale. Sei
assolutamente
tu.
Sì. Assolutamente sì, è 50 e 50, eh. Non prendiamoci in giro, questo capita in tutti i settori, cioè tu lo dici per gli psicologi, ma anche io vedo imprenditori di tutti i settori che arrivano da me e mi dicono, ma io non voglio perdere tempo a comunicare, le mie scarpe sono le migliori, o che ne so, arriva quello che fa le penne, arriva quello che fa qualsiasi altra cosa, no? E dice, il mio prodotto o servizio è il migliore, non basta quello, e no che non basta quello, e se non te ne sei accorto sei quantomeno naif. Per non dire altro. Se quantomeno naive, se non ti sei accorto che oggi nel 2021 non basta avere un buon prodotto, significa che hai le fette di prosciutto sugli occhi. Quello che dico sempre, è una cosa che a molti non piacerà sentire, ma è la verità, è che un prodotto mediocre con un buon marketing batte un buon prodotto con un marketing mediocre. Quindi è 50 e 50, ma questo vale anche per me. Anche io passo 50% del mio tempo a lavorare con i clienti e altro 50% del tempo a fare personal brand, contenuti su di me, eccetera, eccetera. Ma perché senza quello non esisterebbe l'altra parte. Quindi lo psicologo che dice il mio lavoro è fare la consulenza al cliente e non ha capito che quello è parte del suo lavoro. Parte del tuo lavoro è quello e parte del tuo lavoro è far sapere che puoi fare un buon lavoro con i clienti. Perché se non lo fai sapere a nessuno, nessuno verrà da te. E quindi quelle competenze che hai acquisito sono completamente inutili. Quindi io la metterei proprio su questo piano. Cioè non vi volete bene, non vi state, come dire, dando il giusto spazio, il giusto valore, se non investite sul vostro personal brand, sui contenuti, sul comunicare e così via. Significa che avete fatto un lavoraccio enorme di studio, ricerca, passione, no, per costruire quelle competenze e poi così. E poi lasciate che sia il caso a decidere, no, quanti clienti dovete prendere, la qualità dei clienti, eccetera, eccetera. E mi sembra veramente sprecato.
Assolutamente, anzi grazie, perché come l'hai detto tu, cioè fantastico, io spero che il messaggio sia arrivato chiaro a destinazione. Ma torniamo un po' al discorso pazienza, no? Perché tutto questo lavoro, dicevamo, va fatto con pazienza, e tu in questo bellissimo libro ci racconti un po' come allenare questa pazienza, no? Perché dicevamo prima, la pazienza non è una caratteristica innata, no? Nel senso, non è che con la pazienza o ci nasci oppure cavoli tuoi, nel senso, racconti anche aneddoti e ti racconti, ti apri un po' in questo libro dove racconti che non ti sei mai ritenuto una persona paziente, e io anche, devo essere sincera, infatti anche per questo mi ha incuriosito molto questo libro, e racconti un po' quello che è alla base, no, dell'allenamento di questa pazienza, che è il ciclo della pazienza. Hai voglia di raccontarcelo in poche parole come funziona questo, certo, ciclo della pazienza?
Certo, allora il ciclo della pazienza è un po' il mio modo per rendere concreto poi il contenuto del libro. No, prima abbiamo detto, non volevo che fosse un libro ispirazionale, cioè volevo che fosse ispirazionale da un lato, ma poi anche pratico. Cioè chi lo legge dovrebbe avere quella sensazione di dire, ok, da domani posso fare qualcosa, voglio apportare un cambiamento nella mia vita, che sia professionale o vita privata. E quindi io propongo questo modello, chiamiamolo così, dove in un certo senso scompongo la pazienza in quattro componenti e poi li metto in relazione tra di loro. Questi quattro componenti sono le abitudini, gli obiettivi, la sperimentazione e il fallimento. E quello che dico nel libro è, guardate, se volete diventare delle persone più pazienti, più perseveranti, più costanti, più lungimiranti, tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, come potete farlo? Lavorando su questi quattro elementi. E quindi prendo un capitolo e lo dedico agli obiettivi e spiego come definire bene gli obiettivi nel breve periodo e nel lungo periodo. Prendo un capitolo e lo dedico alle abitudini e spiego come lavorare sulle proprie abitudini. Prendo un capitolo e lo dedico alla sperimentazione e spiego cosa significa adottare una mentalità da sperimentatori. Prendo un altro capitolo e lo dedico al fallimento e spiego perché è importante accettare il fallimento nella propria vita. E su ognuno di questi quattro argomenti poi do degli esercizi, dei suggerimenti, delle risorse di approfondimento, qualche trucchetto, qualche storia, dei casi studio, eccetera, eccetera, per far sì che tutta quella roba diventi anche pratica. Quindi sì, c'è della teoria a supporto per far vedere, non è roba che mi sono inventato io perché una mattina ho sbattuto la testa nel bagno, ma c'è a supporto anche poi, no, della roba molto molto concreta e una parte pratica che puoi metterti lì effettivamente. Se dici, oh, non ci avevo mai pensato, domani voglio provare a ridefinire i miei obiettivi, allora c'è tutta la parte dove ti spiego le tecniche, no? E tu ti metti lì carta e penna e puoi effettivamente rivedere la definizione dei tuoi obiettivi, che siano obiettivi personali, di team, aziendali, eccetera eccetera.
È interessantissimo perché è proprio questa parte che io ho trovato, come dicevo prima, molto pragmatica, no? Nel senso che dico, ok, ma allora io da dove inizio? Inizia proprio da questo, no? Inizia da dire, ok, devo definire intanto cosa voglio fare, devo definirmi degli obiettivi e da questo imparo come fare. Dopodiché devo capire, devo sperimentare determinate azioni perché poi diventino abitudini e devo passare attraverso il fallimento per capire cosa va e cosa non va, no? Ed è proprio da lì che piano piano si sviluppa la pazienza, come spieghi molto bene tu, non solo nei confronti degli altri, quindi la pazienza come, diciamo, capacità più altruista, come competenza più altruista, ma soprattutto nei confronti di se stessi, che penso sì, sia la cosa più difficile.
Lo è. È la parte più difficile proprio, ed esserlo con noi stessi.
Assolutamente. E penso anche che il punto, uno dei, cioè quello di questi quattro, punti che tu hai definito nel ciclo della pazienza, penso che il più difficile da accettare, almeno per me, sia quello del fallimento. no? Soprattutto da un punto di vista, diciamo, forse culturale. E io in questo senso ti volevo chiedere un po' un ragionamento. Cioè, io ho pensato, ne ho fatto una riflessione quando ho letto il libro, ho detto, ok, il fallimento perché fa così paura? Fa così paura perché ci mette davanti alle nostre debolezze e quindi al fatto che non riusciamo effettivamente a fare determinate cose. Però poi ho pensato, però altre culture non la vedono così, così brutto, no? Come dire, vabbè, tipo penso alla cultura americana, dove forse il fallimento è più all'ordine del giorno, no? Penso, metto su una startup, fallisco, giorno dopo sono già con le carte in mano per riprovarci, no? In Italia non funziona così, anche da un punto di vista culturale. Tu come la pensi? Cioè, come secondo te il fallimento qua in Italia soprattutto perché fa così paura?
Questa è un po' la domanda che io mi pongo da anni, e provo nel libro, in particolar modo in quel capitolo sul fallimento, a dare una mia visione, consapevole del fatto che sia una mia visione, quindi non è la risposta definitiva. Come hai detto tu, sono due estremi, no? Io sono cresciuto a metà tra la cultura italiana, che appunto raccontava il fallimento come questo marchio a fuoco indelebile che non ti togli più di dosso, e diventava proprio una caratteristica distintiva, no? E tu sei fallito, diventa questa roba qui che è pesantissimo come messaggio. Dall'altro lato c'erano gli americani, ascoltavo le storie della Silicon Valley, come dici tu, sti ragazzini a 20 anni avevano già fatto 15 imprese, non lo so quando le fanno, 15 imprese, 14 avevano fallito e con la quindicesima erano diventati miliardari e se ne vantano, salgono sui palchi a raccontare i loro grandi fallimenti della vita, no? Quindi molto estreme le due visioni, quindi da un lato lo spauracchio, il tabù, dall'altro lato invece quasi osannare il fallimento, no? Quasi questa ode al fallimento. Le ho trovate sempre entrambe molto estreme. La visione che oggi ho di questo, diciamo, di questo termine, del fallimento, è che lo vedo come un momento necessario e inevitabile di quello che è il percorso che fa ognuno di noi. È usato necessario e inevitabile volutamente, inevitabile perché capita a tutti. E perciò nel libro racconto tante storie famose di persone che però in passato hanno fallito, no? Perché così ti senti meno solo, meno sola. Cioè dici, aspetta un attimo, allora non è solo io che mi vanno storte le cose, no? Vanno male anche a Bill Gates, anche a J.K. Rowling, anche a Michael Jordan, no? A chiunque ti possa venire in mente. Quindi è inevitabile, nel senso non ci sono persone che lungo la loro strada non hanno fallito, che siano piccoli o grandi fallimenti. Tutte le nostre storie, anche quelle più di successo, sono caratterizzate da scivoloni, porte in faccia, una serie di no ricevuti e così via. Quindi è inevitabile, ma è anche fondamentale. Perché è fondamentale? Perché quello poi è il momento di crescita. Cioè, senza quella roba lì non miglioriamo. Non miglioriamo come persone, non miglioriamo nemmeno come professionisti, come imprenditori, quello che è. Non miglioriamo. Il momento nel quale fallisco è anche il momento nel quale io imparo qualcosa di nuovo. Riesco a capire cose che prima non conoscevo. Quello che dico un po' ai miei studenti, ai miei clienti, poi occupandomi di sperimentazione, per me il fallimento è il pane quotidiano, no? Perché il 90% degli esperimenti falliscono, altrimenti non si chiamerebbero esperimenti, si chiamerebbero certezze. Certo. Una piccola percentuale funziona, quindi io devo convincere i miei clienti a lavorare con me dicendo, io guarda che il 90% delle cose che faremo insieme non andranno a buon fine, che sembra una cosa quasi folle, no? Uno potrebbe dire, aspetta un attimo, quindi dovrei pagarti per fare delle cose che non funzioneranno. Sì, esattamente così, perché basta quel 10%, no, per ripagarci tutto quello che abbiamo sbagliato lungo la strada. E quindi per me l'equazione a questo punto è molto semplice. Se fallisco, imparo. Se imparo, cresco. E allora per crescere devo fallire. Cioè io la vedo veramente molto lineare come cosa. Ecco quindi il ruolo che per me ad oggi ha il fallimento nella nostra vita, sia personale che professionale, come un importantissimo momento di crescita, perché è il momento nel quale imparo delle cose nuove su di me, sul mio mercato, sui miei clienti, sui miei prodotti, sui miei competitor e così via.
Assolutamente. Sì, c'è un momento, mi verrebbe quasi da collegarlo un po', in modo, prendendolo con le pinze, un po' anche al discorso dell'elaborazione del lutto, no? Cioè, quando io fallisco devo elaborarlo, no? Questo fallimento. E quindi devo passare necessariamente da un momento in cui questo fallimento, tu fai un bellissimo esempio, una bellissima metafora quando racconti del tuo fallimento personale, dici: a un certo punto ho ricevuto prima un pugno allo stomaco e poi uno schiaffo in faccia, no? Come dire, ed è così, cioè dobbiamo passare per l'elaborazione di questo lutto, certo, e di questo fallimento, quindi prima vivercelo, no? E dire ok, magari starci anche male perché ci sta, come dire, cosa, e poi quando ho sentito l'emozione e l'ho fatta passare, dire ok, ora cos'è che non è andato e cosa posso fare per migliorare.
Hai fatto benissimo a sottolineare questa cosa, perché questo è un passaggio importante, altrimenti rischiamo di raccontare solo parte della storia. Cioè il fallimento diventa un momento di insegnamento, di crescita, se però lo analizziamo, perché se non lo analizziamo il rischio è quello di ricommettere lo stesso errore, e a quel punto quello sì che è un fallimento, no? A quel punto sei un idiota se fai 10 volte lo stesso errore. Non venire da me dicendo: Raffaele mi ha detto che devo fallire. No, sei un cretino, perché dovevi imparare lungo la strada e migliorare, che è diverso. Quindi esatto, come dicevi tu, c'è un momento nel quale proprio lo dobbiamo interiorizzare, e cioè pure a me quando capita, non pensate che io esca in strada e dire: che figata, oggi ho fatto un fallimento ho perso un cliente da 10 milioni di euro, sono contentissimo. Anche io la vivo male, un giorno, una settimana, un mese, quello che è. Proprio a un certo punto prendo carta e penna, fisicamente, perché io lo faccio con carta e penna, e dico: ok, cosa diavolo è successo? Perché è successo questa cosa? Chi ha sbagliato cosa? Comunicazione errata, processi errati, decisioni errate. Prendo proprio degli appunti e provo a dire: allora questa cosa la prossima volta devo fare attenzione. Ah, forse qui non ci eravamo capiti su questo passaggio. Ah, la prossima volta allora magari invece di fare la telefonata incontro di persona. La prossima volta magari questa cosa la specifico nel contratto. No, arrivi a capire anche cosa puoi migliorare, cosa ti ha portato a commettere quell'errore, ed è da questo processo di elaborazione, di analisi, che effettivamente poi, come dicevamo prima, miglioriamo e ne usciamo, no, con del know-how proprio in più che prima non avevamo.
Assolutamente, qui sta la sperimentazione, qui sta poi la, secondo me, la creazione di abitudini anche legate proprio al dire: ok, ora so che tutte le volte che c'è questa situazione devo mettere questa clausola nel contratto, perché so già che può succedermi questa cosa qua, quindi poi diventerà una mia abitudine, piuttosto che anche la creazione di una pazienza, no, come dicevamo prima. Però dobbiamo tornare un po' forse con i piedi per terra, no? Perché siamo in un mondo che forse si è dimenticato un po' della pazienza, nel senso che, come soprattutto dici tu all'inizio, tutto è a portata di click, tutto è velocissimo, e se non sei così veloce rimani indietro. Quindi come si fa a essere pazienti in questo mondo, no? Ti fermi e dici, e però vedi che tutto il mondo va avanti e ti verrebbe voglia di mandare tutto a fanculo, scusa, però ti verrebbe voglia di dire: ma va a cagare, che cazzo. No, però ecco, come si fa a rimanere invece nel no, mi serve questa cosa perché è questa cosa che mi porterà lontano?
Capendo che non c'è nessuna gara in corso, che non c'è nessuna competizione, perché questo tipo di sensazione, e io ce l'ho avuto per anni e ancora ci sto lavorando, sia chiaro, ce l'abbiamo perché ci confrontiamo continuamente con gli altri, e questo ci fa male, questo ci fa un male canne. Soprattutto nel lavoro, in questo momento mi rivolgo a professionisti, imprenditori, consulenti, quelli che stanno ascoltando e fanno sta roba di lavoro. Il confronto continuo, costante con gli altri è una cosa che ci fa malissimo, perché quando osserviamo gli altri, in particolar modo quando li osserviamo dai social, c'è sempre lo scenario palesemente falsato che a tutti stia andando sempre tutto bene. Ci sia sempre una vita perfetta, privata, professionale, no? Tutti con i mega macchinoni, le mega ville, pieni di soldi, abiti fermati, eccetera, eccetera. E a quel punto noi siamo sempre quelli sfigati, siamo in ritardo, siamo inadatti, no? Siamo non di successo, non ce l'abbiamo ancora fatta, stiamo arrancando e così via. L'unico modo per vincere questa gara è uscire dalla gara e capire che non c'è nessuna gara, dire: sti cazzi, non mi interessa tutta questa roba qui. Io l'unica persona con cui gareggio è me, sono io. Voglio solo essere una versione migliore di me stesso. Voglio solo essere meglio del Raffaele di ieri, del Raffaele di una settimana fa, del Raffaele di un anno fa. Quando entriamo in quest'ottica e mettiamo veramente da parte quello che fanno gli altri, questo tipo di problematica non si pone più.
Certo, perché non c'è più il confronto con l'altro.
Non c'è più. Tagli proprio le gambe al problema, a monte.
Assolutamente. super super d'accordo. E quindi un po' per chiudere un po' questa chiacchierata, ti sfido un po' a trovare un consiglio, no? Tu pensa, immaginati, no, questo psicologo, questa psicologa che ci ha ascoltato, no? E ha detto, ok, Raffaele, Simona, bellissima, mi è piaciuto tanto quello che avete detto, voglio iniziare, voglio comprare intanto l'arte della pazienza di Raffaele, voglio leggermelo tutto, voglio mettere in pratica i consigli che dà, voglio iniziare a lavorare, a promuovermi con pazienza, ma bisogno ancora di un tuo consiglio finale per iniziare. Che consiglio gli daresti?
Di prepararsi la moca. Ed è una provocazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che a volte durante la nostra quotidianità, durante la nostra giornata, abbiamo dei bivi di fronte a noi, delle scelte. Possiamo ottenere dei risultati percorrendo una strada veloce o percorrendo una strada più lenta. E non parlo di cose grandissime, parlo di piccole cose. Quindi se a casa hai la macchinetta del caffè con le cialde, con le capsule, e in 30 secondi ti prepari la tua tazzina di caffè la mattina prima di iniziare a lavorare, nei prossimi giorni, ogni tanto, forzati a preparare la moca. È una provocazione, no? Chi vuol capire capisca. Certo, il caffè lo puoi ottenere in 30 secondi con la cialda, ma quella è solo la botta di caffeina. No, è una visione molto ristretta del caffè. Il caffè non è quello. Il caffè è l'esperienza di preparazione del caffè. Certo, la moca ci metterà magari 10 minuti per farti lo stesso caffè, però durante quei 10 minuti ti godrà il processo. Cosa significa misurare l'acqua, versare il caffè col cucchiaino, regolare la fiamma al punto giusto, aspettare che l'acqua bolla e lasci l'odore del caffè nell'aria, poi versare il caffè nella tazzina, zuccherarlo, eccetera, eccetera. Ecco, quella roba lì, quel processo, è parte dell'esperienza caffè. Quindi nei prossimi giorni ogni tanto preparati la moca.
Assolutamente, e godiamoci un pochino di più tutti i nostri processi che viviamo quotidianamente. Sì. Bellissimo, grazie mille Raffaele. Prima di salutarci voglio lasciare il tuo indirizzo di casa, no? Un po' per...
così vengono, diciamo, a trovarmi a casa.
Così vengono a trovarti a casa, ovviamente casa digitale. Sì, un sì, po' sì, la sì. Tua casa digitale, che è raffaelegaito.com, e lì trovate tutto, trovate cosa fa Raffaele, trovate anche delle risorse gratuite molto interessanti e tutti i canali social anche dove lo potete trovare. Certo. Potete guardare un po' cosa combina e cosa combinerà anche prossimamente. Quindi grazie mille Raffaele davvero per essere stato con me a chiacchierare un po' sulla pazienza, e a presto.
Grazie a te dell'invito e grazie poi a tutte le persone che sono rimaste con noi fino alla fine.
Questa chiacchierata con Raffaele Gaito, con Raffaele, mi ha confermato quello che ho pensato leggendo il suo libro, e cioè che per diventare una persona paziente devi avere la mente aperta. Infatti la pazienza non è quella che di solito ci immaginiamo, che nel senso comune viene sempre ritratta come un'attesa passiva, come stare ad aspettare qualcosa senza fare niente. Se dovessi trovare una metafora per descrivere, per rappresentare in realtà la pazienza, penso che la descriverei come un fiume che sulla superficie sembra rimanere sempre uguale a se stesso, ma sotto l'acqua ha una vita che lo attraversa. Ecco, infatti la pazienza è una calma attiva, un'attesa attiva e piena di cose. E soprattutto è qualcosa che si può imparare, come abbiamo sentito insieme e come abbiamo, diciamo appunto, chiacchierato insieme a Raffaele. Questa è stata la mia più grande scoperta, sia nella mia vita che appunto nella teoria che è sviluppata appunto da Raffaele, che ho letto appunto nel suo libro di cui abbiamo discusso oggi. Perché abbiamo parlato di pazienza però oggi? Perché in realtà per le cose belle, per i grandi progetti, per la vita ci vuole pazienza. E allora cerchiamo di farcela amica, cerchiamo di fare un passo alla volta e cerchiamo di diventare un giorno dopo l'altro sempre un pochino più pazienti. E anche per oggi la puntata termina qui, noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Sai, ormai, se mi ascolti da un po' o se sei nuovo, te lo racconto che puoi venire a trovarmi su psicologinellarete.it, che è casa mia. dove troverai l'articolo relativo a questa puntata e molto molto altro materiale per rimanere sempre sempre aggiornato sul progetto e su come promuoverti in modo etico e consapevole sul digitale. Se poi ti piace tantissimo Psicologi nella Rete e vuoi entrare a far parte della famiglia di Psicologi nella Rete, hai due strade davanti e la cosa bella è che puoi percorrerle entrambe. Innanzitutto puoi entrare a far parte del gruppo Telegram segreto cliccando sul link che trovi in descrizione alla puntata e compilando il form di accesso. Nella pagina di ringraziamento troverai il link da salvare, mi raccomando, per accedere subito al canale Telegram. E poi, se Psicologi nella Rete in qualche modo ti sta dando tanto e ti sta aiutando a essere un professionista migliore, puoi sostenere finanziariamente il progetto. Come puoi fare? Vai su www.patreon.com/Simona Moliterno e scegli di sostenere il progetto con un finanziamento di soli 3 euro al mese. In questo modo mi aiuterai ad andare avanti con il podcast e potrai aiutare te e altri colleghi come te a diventare ancora più consapevoli della propria comunicazione digitale. Ci tengo tantissimo, come sempre, a ringraziare i miei 4 finanziatori, Monica Di Meo, Maria Rosa Ranieli, Cristina Capone e Giovanni Avornia, per avermi dato fiducia e per essere entrati a far parte della famiglia dei sostenitori di Psicologi nella Rete. Grazie mille anche a te che sei arrivato alla fine di questa puntata. A presto e buona psicologia nella rete.